Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì sulle frequenze di Radio Cooperativa. La voce che state ascoltando in questo momento è quella di Iapos e siamo in diretta. Oggi è venerdì 15 novembre 2024, sono le ore 12:05. Il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, dove trovate i principali riferimenti della nostra associazione, quindi sul sito trovate diverse pagine in cui viene spiegato quello che è lo scopo del nostro centro, nonché trovate dei testi pubblicati di rubriche in cui diamo spazio a delle considerazioni, anche di voci diverse da quella del centro altrove. Trovate i podcast, quindi le registrazioni delle puntate degli Altronauti. Trovate i nostri libri, sia quelli scaricabili gratuitamente in formato PDF, sia quelli che abbiamo pubblicato come casa editrice, Sei Altrove Edizioni, quindi trovate un sacco di cose se siete interessati appunto ad approfondire quello che viene detto nel corso delle puntate degli Altronauti. Il nostro indirizzo email per chi volesse contattarci via email, sia per quanto riguarda il nostro centro, sia per quanto riguarda anche le tematiche affrontate nella nostra trasmissione, se avete delle domande, delle considerazioni da esprimere che talvolta trovano più spazio anche attraverso la forma di scrittura di email che non attraverso gli SMS o delle telefonate, c'è anche questa possibilità e l'indirizzo a cui poterlo fare è info@seialtrove.it. Ve lo ripeto, info@seialtrove.it. E vi ricordo anche il principale punto di riferimento portale della nostra emittente nel web che è www.radiocooperativa.org. Ripeto www.radiocooperativa.org. Sito internet di Radio Cooperativa da cui è possibile sia ascoltare la nostra emittente in streaming per chi non riesce a collegarsi tramite le due frequenze dell'FM o tramite il DAB, o preferisce per sua comodità utilizzare lo streaming, sia possibile anche nel sito Radio Cooperativa riascoltare i podcast non solo degli Altronauti ma anche di altre trasmissioni, visionare il palinsesto, quindi sapere che cosa va in onda sulla nostra emittente, vedere le novità un po' che ci sono dalle varie trasmissioni, conoscere la storia della nostra radio, prendere nota dei numeri a cui poter telefonare per esprimere la propria opinione nel corso delle trasmissioni o anche tramite SMS, quindi un sacco di cose tramite il sito web si possono fare, che è www.radiocooperativa.org. Inoltre c'è anche una voce a sinistra sul sito, se ci navigate appunto con il computer, che si chiama Sostieni la nostra radio. Cliccandoci sopra vi si aprirà una pagina dove trovate indicate le modalità con cui poter dare un contributo a Radio Cooperativa. Sapete che la nostra emittente vive unicamente della vostra generosità. Le principali modalità che trovate appunto in questa pagina che vi si aprirà appunto dal sito radiocooperativa.org, cliccare alla voce Sostieni la nostra radio, sono quelle del versamento su conto corrente postale e trovate già il bollettino precompilato in PDF in cui potete inserire i vostri dati, oppure il bonifico bancario, anche in questo caso basta fare copia, incolla e inserire l'IBAN, oppure PayPal, basta in questo caso digitare la cifra e sarà automaticamente donata tramite il vostro conto PayPal alla radio. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. E a proposito di numeri di telefono, dato che prima appunto ve li ho citati, vi anticipo già che dopo una breve lettura di un testo, come sempre un'ispirazione che tratta dal pensiero settimanale di domenica scorsa, saranno aperte le linee telefoniche. Quindi questa volta oggi ascolterete solamente la mia voce, ma quindi sono ben propenso ad ascoltare anche io le vostre e poter far sì che quindi le vostre siano ascoltate da chi appunto è in ascolto. E il numero di telefono per telefonare in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Altrimenti c'è anche una seconda linea, sempre per la diretta, che è il numero che ora vi do, che è lo 049 880 02 87. Ripeto, 049 880 02 87. C'è anche la possibilità, come sapete, di scrivere un messaggio e lo potete fare in questo caso al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Il testo che oggi leggiamo si intitola Sii la tua unicità. Un bellissimo invito che, come vi dicevo, è il pensiero ermetico di questa settimana. Chi lo desidera, tra le cose che poi non vi ho citato, può anche iscriversi al pensiero settimanale, che è uno spunto di riflessione che viene inviato ogni domenica mattina a titolo ovviamente gratuito. Trovate la possibilità di farlo tramite il nostro sito che è seialtrove.it. Sopra sul sito c'è una voce blog, se voi ci cliccate sopra vi si apre il nostro blog principale dove pubblichiamo anche questi scritti, oltre a inviarli via email, che diventano spesso poi spunto di riflessione per le puntate degli Altronauti. Quindi anche chi volesse avere qualche anticipazione sulle puntate oppure leggere il pensiero e poi poter eventualmente elaborare delle riflessioni, delle considerazioni da proporre durante la trasmissione, sa che c'è anche questa possibilità. Ogni essere umano è considerato unico e irripetibile. E questa unicità rappresenta il bene più prezioso di cui dispone. Un dono da coltivare, nutrire, curare e portare a compimento. Come la vita, l'insegnamento è una verità vivente che, evolvendo continuamente, rivela sempre più aspetti di se stessa e della realtà. Da sempre, l'insegnamento indaga la natura di ciò che siamo e di ciò che è la realtà, sviluppando numerose pratiche e rivelando innumerevoli dimensioni dell'esperienza umana. La pratica centrale del lavoro, l'indagine, comincia sempre dall'esplorazione di dove ci troviamo esattamente nel momento presente. Per molti di noi ciò significa cominciare il lavoro interiore occupandosi delle strutture caratteriali e delle credenze che limitano la comprensione e la vitalità dell'esperienza immediata. Questa indagine dell'esperienza, aperta e senza confini, conduce nel tempo a vari tipi di realizzazione e di risveglio. Nel cammino interiore, per gradi, scopriamo l'essenza, anima. Scopriamo la presenza, essere, nella miriade dei suoi aspetti, le infinite dimensioni della nostra natura spirituale, fino al non dualismo della realtà suprema. Grazie all'esperienza diretta, gnosi, impariamo a vivere una vita che rifletta la saggezza contenuta in tutte queste scoperte. Il viaggio al nucleo della realtà e la sua integrazione nella vita quotidiana sono fondamentali per risvegliarci continuamente in modi sempre nuovi e inattesi. Ciò che non può essere compreso empiricamente può comunque essere realizzato con la coscienza. Ogni individuo può realizzare la sua essenza ultima, perché in essa affonda le sue radici. Quando sapremo dirigere le nostre energie verso il centro immutabile dell'essere, allora potremo riappropriarci di quello che credevamo di aver perso. Invero, il fiore è già contenuto nel seme, altrimenti non potrebbe dimostrarsi come fiore. E questo testo, devo dire, è un testo molto, molto bello, molto profondo. Vi ripeto, lo potete trovare nel nostro blog, il cui indirizzo completo è seialtrove.altervista.org. Quindi se digitate questo sito vi si aprirà l'immagine di una farfalla sopra di una rosa, che è l'immagine di apertura di questo scritto di Hermes, che si intitola appunto «Sii la tua unicità». È una cosa molto bella che colpisce molto, soprattutto sin dall'inizio, quando si parla della unicità di ogni essere umano, di ogni individuo, come un essere unico e irripetibile, e si parla di questa unicità come di un bene prezioso, il bene più prezioso di cui dispone. Ecco, qualcosa che di cui non possiamo essere sottratti, non è un bene che possiamo accaparrare in qualche modo, che possiamo meritarci, per il quale possiamo competere o di cui qualcuno ci può privare. È un bene inestimabile, che comunque non può nemmeno essere quotato, non può nemmeno essere valutato in termini quantitativi, nei termini ordinari, consueti della nostra società. Ed è un bene che sostanzialmente coincide con noi stessi, questa nostra unicità, questa nostra irripetibilità. C'è una considerazione però molto importante da fare, che è quella che viene espressa in questo scritto anche da Hermes: il fatto che poter esprimere, e dunque potersi, qui si parla di risveglio, qui si parla di realizzazione, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, insieme a Mel, leggendo alcuni estratti di un altro testo il cui titolo era Praticare la realizzazione, e abbiamo parlato di realizzazione come sostanzialmente di cimentarsi nella pratica, nelle pratiche, perché anche qui viene usato il plurale in questo testo, cimentarsi nelle pratiche e realizzare nel senso di commensurarsi con la realtà. Molto spesso l'unicità, l'irripetibilità, a cui anche Spesso si fa riferimento quando si difende o si vuole esprimere il proprio modo di essere, il proprio modo di comportarsi, il proprio modo di adeguarsi, di conformarsi sostanzialmente, si fa riferimento al fatto che ognuno di noi sia unico, ognuno di noi sia irripetibile, sia indistinguibile, sia distinguibile, cioè in realtà. Però quando si difende le proprie modalità, molto spesso di comportamento e di rapporto con il mondo, si difendono quelle che sono le proprie strutture caratteriali, quelle che invece ci limitano molto spesso nell'esprimere la nostra unicità, perché sono quelle che sono le modalità che noi abbiamo costituito per adattarci al mondo che abbiamo trovato, sostanzialmente. Sono le modalità che abbiamo appreso, che abbiamo fatto nostre, che poi per abitudine sono diventate il nostro modo di comportarci. Talvolta lo diamo per scontato, talvolta ci siamo attaccati, talvolta l'attaccamento può essere così viscerale che quando questo viene messo in discussione ci sentiamo turbati o addirittura facciamo fatica a poter prendere in considerazione delle altre modalità. Talvolta invece su alcune cose abbiamo forse sempre espresso dei dubbi, ma ci siamo comportati così perché vedevamo intorno che forse tutti gli altri facevano così e non avevamo delle alternative ben chiare. Anche talvolta, questa è la mia esperienza personale, una cosa che è emersa nel centro altrove a contatto con l'insegnamento di Hermes, anche nell'aspetto ad esempio dell'insicurezza, che può essere molto spesso l'insicurezza, che è un questo aspetto che è emerso per quanto mi riguarda la mia esperienza, di poter essere realmente se stessi, quindi anche quando si ha un sentire, si ha una percezione della realtà diversa, il fatto di non fidarsi se questa non è una modalità ordinaria, ordinariamente comprensibile o che noi riteniamo tale. Quindi le strutture che noi abbiamo ereditato, le modalità di comportarci che abbiamo acquisito, sono sostanzialmente gli strumenti che abbiamo adottato per adattarci, per conformarci al mondo che abbiamo trovato. E molto spesso sono strumenti di sopravvivenza che ci hanno permesso di sopravvivere. E questa sopravvivenza è molto spesso fondata sulla difesa, appunto, di quelle che sono le nostre convinzioni, le nostre idee, eccetera. E dunque su una sicurezza costruita all'esterno rispetto a dei pericoli che possono venire dall'esterno, che chiaramente oggi nella società di oggi possono non essere più il fatto che qualche belva possa avvicinarsi al nostro accampamento e che quindi noi dobbiamo accendere il fuoco per tenerla lontana, né che qualche nemico possa oltrepassare le mura della nostra cittadina e invaderci. Però può essere un pericolo anche sostanzialmente ideale, quello di essere messi in discussione, quello di essere privati delle proprie piccole certezze, eccetera. E soprattutto questa cosa è amplificata, per quello che è la mia esperienza, dalla non assunzione di responsabilità, un tema che abbiamo affrontato nelle ultime settimane, nelle ultime puntate, quando abbiamo parlato della delega, delle deleghe, delle releghe che vengono fatte, il fatto di delegare qualcosa a qualcun altro. Ebbene, sostanzialmente noi abbiamo delegato un po' quella che è la nostra vita. Questo mi sento di dire, questo comprendo soprattutto da questo testo, abbiamo delegato la nostra vita a dei comportamenti sociali di massa che noi abbiamo adottato e che abbiamo poi dipinto con quelle che sono le nostre esperienze personali, che unicamente sono nostre e non sono di qualcun altro. Sostanzialmente a queste modalità di essere, a questa struttura caratteriale, che anche qui si cita, che noi possiamo chiamare personalità, diciamo, per farla in breve, abbiamo delegato quella che è la nostra esistenza e dunque anche quella che è la nostra modalità di comprensione della realtà, la nostra modalità di vivere la realtà, di vivere le emozioni, i sentimenti, di filtrarli, di interpretarli. E dunque non viviamo veramente. E paradossalmente, ovviamente di tutto questo molto spesso non siamo consapevoli, e io stesso, senza il contatto con questo insegnamento, non lo sarei affatto. Ma molto spesso noi difendiamo questa modalità di essere come se fosse nostra, e la difendiamo come se fosse proprio ciò che ci distingue da tutti gli altri, come se fosse ciò che ci rende unici, ci rende irripetibili. Invece, paradossalmente, seppure ognuno fosse con dei colori o dei gusti diversi, è come se tutti proponessimo sostanzialmente lo stesso piatto, fatto in un modo, fatto in un altro, ma sostanzialmente sempre con gli stessi ingredienti, e credessimo però ognuno di essere, diciamo, di essere originale nella preparazione di questa ricetta standard. Ecco, e un po' è così, o come se fosse un'opera d'arte che però è una stampa fatta in serie, e ognuno di noi è convinto invece di avere in mano un dipinto originale, o addirittura di averlo creato lui stesso, e quindi anche ne è orgoglioso, eccetera, eccetera. Invece qui l'irripetibilità, l'unicità che si cita, è relativa alla nostra essenza, qualcosa che molto spesso non abbiamo sondato, qualcosa che molto spesso non ha a che fare con le nostre abitudini, con ciò a cui siamo abituati, eccetera, ma che molto spesso si svela proprio anche attraverso ciò che mai avremmo pensato, ciò che mai avremmo immaginato, o addirittura ciò che avevamo messo nell'angolo, quello che non volevamo, quello che non desideravamo. E in tutto questo sicuramente c'è quindi un ruolo importante, ad esempio, anche di forme pensiero, di modalità comportamentali che abbiamo attinto dalla società, come può essere la modalità del senso di colpa o la modalità della vergogna, che giocano indubbiamente un ruolo importante proprio nel inibire quella che è la nostra espressione dell'unicità, della nostra irripetibilità, della nostra spontaneità. Perché ci è stato insegnato che essere spontanei in qualche modo ci rende vulnerabili o ci rende criticabili, o non è cosa bella, non è cosa buona, è cosa che ti fa apparire male agli occhi degli altri, eccetera. Tutto questo fa parte di un mondo che poi molto spesso viene riassunto negli scritti, nelle parole di Hermes, come un mondo competitivo, dove la competizione si può vivere in due polarità. La polarità di uno di chi vince, quindi è contento, è accettato dagli altri, eccetera, oppure la polarità di chi perde, sostanzialmente, e quindi vive l'esatto opposto. Ma molto spesso noi viviamo entrambi i poli. Quando vinciamo e siamo contenti, ci sentiamo accettati, le cose, e quando invece perdiamo. Ma in entrambe queste modalità noi stiamo attribuendo all'esterno, stiamo delegando a qualcun altro la responsabilità della nostra vita, e ci siamo sostanzialmente dimenticati di noi stessi. Ora, io vi ho esposto queste prime considerazioni, diciamo così, un po' di getto che mi ha suscitato la lettura di queste prime righe del testo, che si intitola Sì, la tua unicità. Chi volesse unire le sue considerazioni a quelle che ho espresso lo può fare, come vi dicevo, telefonando in diretta, se lo desidera, allo 049 880 90 20 oppure allo 049 880 02 87. Oppure anche farle per iscritto al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E in questo testo che vi ho letto si fa riferimento al fatto che l'insegnamento è un insegnamento vivente, una verità vivente che evolve continuamente e che, evolvendo continuamente, rivela sempre più aspetti di se stessa e della realtà. Sostanzialmente, quello che, per come lo posso definire io, l'approccio vissuto con l'insegnamento di Hermes al centro altrove, è un approccio con la realtà. Ed è qualcosa di inaspettato, perché si manifesta molto spesso attraverso l'inaspettato e l'inatteso. E questo inaspettato, questo inatteso è anche qualcosa che aiuta molto a foggiarti nel poter accogliere sostanzialmente la realtà nella modalità in cui si presenta, che non è quella che desidereremmo o quella che vorremmo. E questo accade, secondo me, questa è una visione, un'opinione che mi sono fatto, perché noi abbiamo un'idea delle cose, un'idea della vita, un'idea della realtà, ma questa idea è fondata unicamente su un punto di vista che è molto ristretto, che come dicevamo è molto limitato alle credenze, alle convinzioni che abbiamo ereditato, che abbiamo strutturato, su cui ci siamo formati. E quindi la nostra visione molto spesso è ristretta, o oltre ad essere ristretta in questo senso, è anche magnetizzata da forme pensiero sociali, culturali, da attrattive sostanzialmente che ci provengono da un mondo esterno e che sono funzionali a compensare dei nostri vuoti interiori, che noi compensiamo dunque attraverso delle forme esterne, esteriori, che possono essere oggetti, esperienze, eccetera, e non invece attraverso la conoscenza di noi stessi attraverso il vivere anche assaporare la vita. E dunque questa modalità è una modalità a cui siamo chiaramente indotti e predisposti e che ci spinge ad astrarci rispetto alla realtà. Quindi a immergerci in un'idea che abbiamo delle cose, molto spesso, piuttosto che rapportarci con le cose per come sono, con le esperienze per come sono, con le persone per come sono, come se non entrassimo mai realmente a contatto con la realtà, se non attraverso il filtro di quella che è la nostra convinzione della realtà, di quella che è la nostra idea della realtà, e così non facciamo realmente esperienza, non facciamo esperienza del reale. E io ho visto che quando faccio esperienza del reale, faccio esperienza del reale tramite, in questo caso, contatto con un insegnamento che mi proviene dall'esterno e che benedico per il fatto che mi provenga dall'esterno, e faccio esperienza del reale quando entro a contatto con la disillusione. A seconda poi dello stato di coscienza in cui sono, questa disillusione può assumere diverse forme, diverse manifestazioni. Quindi può assumere la forma, se io sono in una condizione in cui vivo un particolare attaccamento a questa magnetizzazione, a quello da cui sono attratto, o alla condizione in cui sono astratto, può assumere quindi una forma anche della contrarietà, o dell'indisponenza, o della rigidità, o talvolta della rabbia. Oppure può assumere una forma anche, come vi dicevo, dell'insicurezza, del non saper bene come fare, perché come quando tu entri a contatto con qualcosa che però non ti è consueto e non è come se vivessi un blocco, non sai farlo bene, o vivi l'idea di dover fare qualcosa in un determinato modo e di conseguenza poi questo ti priva della possibilità di essere spontaneo, di essere a contatto con la realtà. Anche questa è una frizione. Oppure può assumere invece l'aspetto dell'accoglienza, può assumere anche l'aspetto di una forma di recettività. Comunque come se fosse uno squarcio, è come se fosse un qualcosa che, attraverso un insegnamento esterno in questo caso, mi permette di entrare a contatto con la realtà, cioè sostanzialmente di risvegliarmi in quel momento. Perché se uno sta dormendo, lo dico in senso proprio pratico, concreto, se uno sta dormendo perché si è abbioccato e ha preso sonno, e c'è qualcuno che entra nella stanza e fa un rumore e lo sveglia, lui in quel momento si sveglia, in quel momento si desta. E quindi devi destarsi. E un po' quindi quello che scrive Hermes, il fatto che questo insegnamento si esprime attraverso la possibilità di risvegliarci in modi sempre nuovi, sicuramente è una poliedricità che rende in questo caso l'insegnamento vivente, che si esprime attraverso il centro altrove, qualcosa di vivo, qualcosa di vero, qualcosa di continuamente in evoluzione, che quindi non è Per quanto mi riguarda, qualcosa che si possa leggere sui libri, ovviamente, perché non muterebbe minimamente la mia condizione, ma soprattutto non è nemmeno qualcosa di standardizzabile. Ci sono i metodi e quindi basta guardare su YouTube, ci sono tantissime persone che propongono metodi per fare qualsiasi cosa. Ovviamente i primi che troverete sono metodi per fare soldi, ma c'è chi propone una marea di ricette per dimagrire e ovviamente ognuno ci mette il contrario di tutto il contrario di tutto, quindi chi sostiene il vegetarianesimo, chi sostiene invece la carne, chi sostiene il fruttarianesimo e quindi ognuno propone sostanzialmente una verità e propone un metodo che ovviamente è infallibile e poi c'è anche chi propone dei metodi spirituali. E indubbiamente poi tutto questo serve a farci fare esperienza, quindi anche i metodi che poi possono funzionare o non funzionare per farci raggiungere degli obiettivi e quindi farci sentire più considerati, più amati o con più potere. Però sostanzialmente quello che io ho visto in Hermes, nell'insegnamento che si propone attraverso Hermes, è proprio questo: un'evoluzione costante, continua, come la vita, che non si presenta mai nello stesso modo, con la stessa modalità, quindi con una modalità statica, bensì con una modalità dinamica. E credo che questo, per quella che è la mia esperienza, anche questo mutamento dipenda anche dall'approccio poi che pian piano si assume, perché man mano che si sgrezzano queste strutture della personalità, diminuisce l'attaccamento che ne possiamo avere e soprattutto ti rendi più conto di quanto poco utile sia questo attaccamento rispetto invece a quella che è la conoscenza di noi stessi. E dunque, sostanzialmente, anche questo fa da freno a quella che può essere l'indagine. È uno dei motivi per cui, secondo me, ad esempio, per quella che è la mia esperienza, senza la mia esperienza al centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes, poi ognuno nella sua vita può sostituirlo con eventuali altre esperienze, ovviamente, se ne ha fatte, ma avrei avuto molta difficoltà a poter entrare a contatto con questo approccio alla realtà. Perché quando ci si indaga, qui si parla di indagine, quindi di pratica centrale del lavoro come un'indagine, e questa indagine comincia dall'esplorazione di dove ci troviamo esattamente nel momento presente, e quindi occuparci delle strutture caratteriali, delle credenze che limitano la comprensione e la vitalità dell'esperienza immediata. Quando ci si indaga, se uno anche lo fa da solo o comunque con gli strumenti che ha a disposizione effettivamente, però ho notato questo, che uno tende sempre ad autogiustificarsi. La personalità, che comunque sostanzialmente sono io, è una parte di me, tendo ad autogiustificarmi e quindi sostanzialmente a non dare il giusto peso a determinate cose perché non è ovviamente prerogativa della personalità quella di accedere a un cambiamento, quella di accedere, come vi dicevo prima, al contatto con la realtà. E una delle forme che si vivono anche nella disillusione, nel contatto con la realtà, talvolta è anche la sofferenza. Noi abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni degli Altronauti della sofferenza volontaria. E ad esempio, Mel aveva fatto un bel esempio che era quello della dieta, il fatto che uno prenda la decisione per, in questo caso, il raggiungimento di un obiettivo, che è quello di perdere peso, di sostenere una dieta e quindi affronti una forma di sofferenza volontaria perché si priva magari di determinati alimenti che prima lo compensavano, gli davano anche una forma di piacere per però perdere peso o per motivi di salute, per stare meglio, diciamo, per dare beneficio al proprio corpo. E dunque, questo è stato un esempio di sofferenza volontaria che viene in qualche modo praticata, giustificata a livello sociale, a livello ordinario. Questa cosa può essere fatta anche quindi a livello emotivo, a livello sensoriale, il privarsi soprattutto di piaceri, di emozioni che apparentemente possono talvolta darci piacere, ma in realtà ci mantengono in una condizione di schiavitù sostanzialmente, cioè molto spesso oltre che di schiavitù anche di magnetizzazione e che sono anche delle modalità compensative che noi ricerchiamo per poterci sentire vivi sostanzialmente. E questa sofferenza volontaria altro non è che ecco, in qualche modo sottoporsi ad una dieta però in modo diverso, una dieta che può essere dieta dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle abitudini, dal punto di vista delle forme pensiero, di conseguenza, eccetera, per poter ottenere un alleggerimento, per poter vivere e esperire in qualche modo una forma diversa di contatto con la realtà. E qui, come vi dicevo prima, ovviamente nel vivere questo la nostra personalità non lo vorrebbe mai fare, quindi tende anche nel potersi indagare ad autogiustificare il proprio comportamento, quindi a non volerlo indagare con serietà, con sincerità, proprio perché sostanzialmente teme quello che potrebbe derivarne. Come se appunto avessimo introiettato quel giudizio sociale che poi viviamo all'esterno. E qui una cosa molto bella che riscontro nella mia esperienza in questo testo, quando si dice che queste strutture caratteriali, queste credenze, limitano la comprensione e la vitalità dell'esperienza immediata. E questo mi ha colpito molto, mi ha molto toccato, perché è vero, riscontro che l'adesione a queste modalità d'essere molto spesso ti impediscono, mi hanno impedito per molto tempo di poter esperire la realtà immediata, poter godere, poter fruire del beneficio che deriva dalla vita, poter fruire del contatto con gli altri, del contatto con la natura, del mondo che ti circonda, perché sostanzialmente vivi una forma di chiusura o addirittura di interpretazione della realtà che alla fine non ti fa essere presente al momento, non ti fa vivere l'emozione, la vitalità di quel momento. E quindi paradossalmente queste modalità di comportamento statiche sono quelle che ci mantengono molto spesso in una condizione di non vita, che noi chiamiamo vita, ma che è un po' un'anestetizzazione di tutto quello che è il reale gusto della vita. E quindi il fatto che noi abbiamo delle aspettative nei confronti della vita, oppure siamo schematizzati. Anche nei gusti, anche nelle opinioni, nell'idea di come debbano essere le cose, eccetera. Tutto questo ci impedisce di essere spontanei, di poter assaporare le cose per come sono realmente. E dunque noi proviamo un gusto, proviamo un piacere solamente se un'esperienza va a rievocarci qualcosa che è relativa al nostro passato e in questo passato la associamo ad un'esperienza piacevole, oppure proviamo dispiacere se lo associamo ad un'esperienza spiacevole. Ma e quindi sostanzialmente diventiamo ripetitori ricercando unicamente in quello che è il presente, in quello che è il momento vivo, vero, che potrebbe essere vuoto, potrebbe essere portatore di esperienza, e ricerchiamo invece qualcosa che è morto. E lo confrontiamo con qualcosa che è morto, che comunque non è vivo qui in questo momento. Ora, ricordo, se qualcuno ha delle considerazioni da fare, lo può fare telefonando in diretta. 049 880 90 20 è il numero della prima linea telefonica, oppure lo 049 880 02 87. C'è anche la possibilità di scrivere un SMS al 345 18 91 68 5. Il viaggio al nucleo della realtà e la sua integrazione nella vita quotidiana sono fondamentali per risvegliarci continuamente in modi sempre nuovi e inattesi. Ogni individuo può realizzare la sua essenza ultima perché in essa affonda le sue radici. E quindi la possibilità di realizzare la nostra essenza sostanzialmente è responsabilità di ognuno di noi ed è una possibilità di ognuno di noi, attraverso modalità che sono sicuramente inattese. Io quello che posso vedere è l'integrazione nella vita quotidiana di quello che emerge dall'insegnamento, perché poi, come vi dicevo, esistono corsi, esistono metodi che vengono proposti, eccetera, uno può seguire, uno può leggere, e tutto questo sicuramente ci è di aiuto per fare esperienza, però quello che poi realmente conta è quello che realmente si riesce a mettere in pratica, si riesce a vivere. E c'è una difficoltà oggettiva, obiettiva a poter perseguire uno scopo di autoconoscenza e al contempo, e quindi di destrutturazione, di sgrezzamento, e però al contempo purtroppo vivere in un mondo che richiede che si struttura, si basa su una continua comunque distrazione invece da una visione di questo tipo e quindi dal ricercare all'esterno quella che è la responsabilità anche del nostro bene, del nostro male, del nostro piacere, della nostra sofferenza, dell'illusione, della delusione, eccetera. In questo valzer costante e continuo. Quindi l'integrazione è un po' integrare la realtà, e integrare la realtà è integrare se stessi. Molto spesso questo ci fa anche toccare delle corde che possono farci soffrire, nella misura in cui noi abbiamo, e questo ad esempio l'ho potuto riscontrare anche se avrei pensato che non era così, pensavo che non fosse così, abbiamo idealizzato noi stessi. E uno si può idealizzare in tantissimi modi, non è necessariamente che uno si idealizzi perché ritenga di essere il migliore o la migliore in un determinato ambito. Può anche non essere così, o può ritenerlo senza esserne consapevole per il semplice fatto che noi siamo abituati ad indagare i nostri pensieri. E Man mano che questa idealizzazione ovviamente cresce insieme a noi, poi noi la strutturiamo, la difendiamo e quando invece entriamo a contatto con una realtà che non possiamo non accettare come reale, perché si mostra a noi come reale, che ci mostra che questa idealizzazione non è vera, era solamente fantastica, sostanzialmente entriamo a contatto con la realtà e capita spesso che questo ci porti inizialmente ad una forma di sofferenza, di disillusione. Ma da questa sofferenza è come se fosse una crepa nel cemento da cui può nascere un bellissimo fiore. Ed è questa immagine che chiude questo testo che vi ho letto. In vero, il fiore è già contenuto nel seme, altrimenti non potrebbe dimostrarsi come fiore. Quindi in ognuno di noi c'è questo seme da cui può sbocciare il fiore dell'essenza. E questa è la bella possibilità, perché da un lato, guardando le cose come sono, uno potrebbe pensare che effettivamente siamo tutti condizionati, strutturati, eccetera, ma ognuno di noi ha la possibilità di essere. E questo è bellissimo perché sostanzialmente, anzi essenzialmente, è come se molto di quello che noi viviamo e quindi di conseguenza abbiamo vissuto nel corso della vita non fosse realmente vita, non fosse realmente nostro, o ne fosse solamente un'ombra, diciamo, una parvenza. E questo è bello perché allora ti apre all'inatteso, ti apre a qualcosa, ad un mondo che è ancora da esplorare, che ancora può manifestarsi, che ancora è possibile e che quindi non è tutto qui, non è tutto qui dentro di te, sostanzialmente, adesso. E quindi il fatto che tu possa esprimere sostanzialmente molto di più in termini di gioia, in termini di spontaneità, di tutto ciò che hai potuto fare, che ciò che hai potuto fare o che credi di essere o che difendi, in realtà è solamente un'idea. Allora, oggi i telefoni sono particolarmente silenziosi rispetto al solito e io prima vi citavo l'aspetto della sofferenza volontaria e quindi l'aspetto anche della rinuncia, l'aspetto sostanzialmente del sacrificio, che molto spesso è la rinuncia delle modalità a cui noi abbiamo attribuito, la capacità di renderci felici, di darci piacere, di sostanzialmente migliorare la nostra vita, ma non sempre è così. Ma prendiamo una telefonata. Pronto?
Parlo con Radio Cooperativa.
Con gli astronauti, si è in diretta, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io sto cercando amicizia.
Come scusi?
Allora, io sto cercando amicizia.
Sì.
E non trovo nessuno. Ho provato con tanti canali, della radio, con tutto, però non trovo niente. Ho provato anche per le parrocchie, ma non trovo niente.
Sì.
E volevo sapere se lei conosceva qualcuno, non so.
Ma allora, scusa, forse non ho capito bene la questione posta. Lei stava ascoltando la trasmissione?
Allora, io sono da Campagnola, di Brugine.
Sì.
Mi sente?
Sì.
Ecco, e sto cercando, sì, delle ragazze per compagnia.
Beh, allora guardi, siccome lei in questo momento, come diceva, è in diretta, se qualcuno è in quella zona, sicuramente la sente, la potrà contattare. Non so come in questo caso poterle dare una mano se vuole lei lasciare i suoi contatti.
Sì, perché ieri sera ho parlato con uno, non so se fosse Alessandro, che era in trasmissione in radio cooperativa.
Sì, va bene. Guardi, veda lei se vuole lasciare dei suoi contatti e qualcuno la può eventualmente contattare, perché poi...
Sì, io se vuole le lascio il mio numero di telefono.
Sì, beh, in questo caso se lei lo dice, come le ricordo, è in diretta, quindi lo...
Allora, il mio
automaticamente se
numero di
vuole
il mio,
lasciarlo...
sì, allora, il mio numero di telefono è 393 62 00 496.
Va bene, allora se vuole ripeterlo, così casomai qualcuno se lo può appuntare, se c'è qualcuno
Sì,
appunto...
allora 393 62 00 496. Ecco.
Va bene,
Questo mi...
grazie. E il nome
Sì.
non mi ricordo...
Stefania, se
Stefania.
vuole, sì, ecco, se sente qualcuno, ecco, mi faccia, ci faccia sentire, ecco.
Certamente, se qualcuno sarà interessato, insomma, penso che la
Un
contatterà. Va
ragazzo, ragazza, quello che è, insomma, ecco, mi
bene, Stefania.
raccomando.
Intanto grazie del suo
Niente,
ascolto e buona giornata.
grazie. Grazie anche a lei.
Allora, va bene. Allora, questa devo dire è una cosa abbastanza inaspettata, nel senso per me, almeno per la trasmissione, finora per le telefonate che riceviamo, quindi... parlavamo prima di accogliere l'inatteso e quindi sicuramente... Era una telefonata abbastanza, per quanto mi riguarda, abbastanza inaspettata, devo dire. E, quindi, ora, se qualcuno si è appuntato al numero di Stefania, sicuramente stavo per leggervi uno spunto, ma a questo punto lo spunto l'ha dato Stefania stessa, quindi l'aspetto della solitudine. E quindi è sicuramente uno spunto molto interessante. Ad esempio, io sono uno che la solitudine l'ha sempre ricercata. Non so poi se avessi vissuto delle condizioni di vita diverse, se invece questa solitudine avrei potuto viverla anche come un qualcosa di negativo. Questo non lo so. Però, ad esempio, io l'ho spesso ricercata un po' perché mi sembrava che, soprattutto in alcune situazioni, ad esempio, quando siamo a contatto con la natura, eccetera, la solitudine non esista. Cioè, sicuramente vicino agli alberi, a un bosco, ad un contesto naturale, anche se sei da solo, per quella che è la mia esperienza, fai fatica a sentirti solo realmente. Non lo sei. E forse è più facile, sicuramente, invece, in un contesto ovviamente diverso, potersi sentire tali. Ovviamente, questo è solo per la mia limitata esperienza. Quindi io molto spesso l'ho ricercata. Al contempo, sicuramente, però, l'idea di essere soli è qualcosa che anche può far paura, in principal modo quando seguiamo in qualche modo delle vie che non ci. In cui, seguiamo una strada che non ci rende conformi alla società, ma al contrario, ci estranea, perché in alcuni testi che abbiamo letto anche di Hermes nelle ultime puntate, ormai negli ultimi mesi, si citava l'aspetto di seguire un percorso che è di non conformità alla massa, di essere non conformi alla massa, e questo ci rende in qualche modo soli, ma soli in un senso diverso, nel senso che prima il riempimento potevamo ottenere o la soddisfazione che potevamo ottenere dal contatto con gli altri, ora al contempo non ci riempie più, perché anche c'è da dire anche questo aspetto, ovviamente, che non c'entra con quello che ha espresso Stefania, ma che Stefania però ci ha dato la palla al balzo, mi ha dato la palla al balzo per poter esprimere. Molte volte si può essere soli anche quando si è in mezzo agli altri, e quindi si possono vivere anche contatti con le persone, con molte persone, con molta gente, ma farlo in solitudine. Un po' perché si può essere timorosi, paurosi, è la mia esperienza che gli altri possano invadere il nostro spazio e quindi non darsi mai realmente del tutto, o non essere sinceri, non essere spontanei, e quindi quello che si esprime nel contatto con l'altro può essere un rapporto tra due modalità, come un po' tra due maschere, tra due personaggi, e questo è un aspetto, ma un po' perché ci sentiamo diversi o ci sentiamo estraniati, e quindi la presenza degli altri può riempirci le parole, eccetera, però dentro di noi poi restiamo comunque soli anche nel contatto con gli altri. Quante volte addirittura ci si sente, quante volte io mi sono sentito, ad esempio, incompreso in qualche modo dagli altri, quindi come se, nonostante poi anche il riempire il vuoto della solitudine, anche psicologicamente solamente per la presenza degli altri, ma poi si resti sempre soli. E forse, non lo so, sono ovviamente delle considerazioni che sto facendo adesso qui al microfono, può essere anche che noi in qualche modo siamo sempre realmente soli, perché possiamo condividere qualcosa con gli altri, forse a livello essenziale, ma poi nel nostro nucleo vero, alla fine, restiamo in qualche modo sempre soli, anche in senso positivo, perché forse dentro quella solitudine può essere, c'è proprio quella ricerca dell'essenza, c'è forse un'esperienza che dobbiamo vivere, dobbiamo attraversare, forse questa esperienza si manifesta in questo modo ci fa paura, può farci paura. E quindi il fatto di poter essere soli ha sicuramente molte sfumature, diciamo. Poi c'è una solitudine sicuramente a livello di amicizia o a livello affettivo, eccetera, eccetera. Qualcuno di voi citava nelle puntate precedenti, nei suoi interventi, anche la solitudine indotta dalla tecnologia. Quindi qui rientriamo anche in un aspetto che alla fine però è un aspetto che esiste di per sé, che è quello di astrarci rispetto alla realtà. Quindi il fatto che noi si utilizzi a livello massivo delle tecnologie come lo smartphone o addirittura la realtà aumentata che ci astraggono dalla realtà, ma questa condizione secondo me non fa altro che rendere più forte e più massiva una condizione di astrazione che viviamo già. Prima vivevamo una condizione di astrazione che era ideale, per cui ognuno è semplicemente immerso nell'idealizzazione di se stesso e quindi non vede gli altri, non vede la realtà e non vede gli altri se non per l'utilità che può ricevere dagli altri, anche se poi questa cosa la può giustificare ai propri occhi in molti modi per sentirsi più buono, per sentirsi migliore. Ma questo aggiunge sicuramente un'astrazione ulteriore, per cui è una distrazione ulteriore, è indubbio. Però non fa altro che accelerare, che rendere ancora più forte una condizione che secondo me già c'è. E di astrazione dalla realtà, di immersione sostanzialmente in un'illusione. E io vedo che molto spesso, come vi dicevo prima, noi ci approcciamo con le cose, con la realtà, non tanto per la realtà com'è, ma quanto per l'idea che abbiamo di essa. Quindi talvolta anche ci approcciamo con le esperienze che possono darci una forma di soddisfazione o di riempimento, non per l'esperienza di per sé, ma per l'esperienza, per l'idea che abbiamo di quell'esperienza, molto spesso. Noi possiamo avere un'idea, io posso avere un'idea di come debba essere la trasmissione, ad esempio. Poi vengo qui e questa idea non si manifesta, non si esprime. Okay? Ma la realtà, nella sostanza, non è come io pensavo che la trasmissione, la puntata di oggi dovesse andare o dovesse essere. La realtà è come è ed è perfetta così com'è. Io posso avere un'idea di come essere un uomo di 35 anni, posso avere un'idea di come essere un conduttore, di come dovrei essere vestito, o di come gli altri dovrebbero considerarmi, di come gli altri dovrebbero, di come dovrebbe essere la mia vita e di come invece non lo è. E vivere di conseguenza delle mancanze, oppure se riesco a riempire, al contrario, riesco a sviluppare questa idea, a vivere una forma di pienezza. quante di queste mancanze, o viceversa, di questi riempimenti sono veramente essenziali per me? Riguardano la mia essenza. E quanti non riguardano invece un'idea che io ho delle cose, ma che non necessariamente deve coincidere con come le cose sono. E quest'idea deriva da che cosa? Molto spesso da come le cose sono per gli altri, da com'è la vita per gli altri, da come può essere stata la vita per i miei genitori, per i miei nonni, per i genitori degli altri, i nonni degli altri, o da come eventualmente posso essere influenzato da quelle che sono le mode, i mass media e quindi l'aspetto culturale, l'aspetto informazionale. Qui entra sicuramente anche l'aspetto quindi della tecnologia, dei social anche, e quindi l'aspetto dello spiare la vita degli altri, del mostrarsi in un determinato modo, o dell'essere invidiosi di quello che gli altri esprimono, eccetera. Tutte idee che però ci allontanano da noi stessi, dalla nostra essenza reale, e che si manifesta attraverso la realtà. E molto spesso attraverso una realtà che non è quella che noi desidereremmo, che ci potrebbe piacere, che desidereremmo che si manifesti. O sotto sotto a volte c'è il pensiero di cosa potrebbero pensare gli altri di noi, quindi di non essere adeguati ad una determinata condizione, che quindi ci spinge anche a ricercare determinate esperienze o delle altre. Beh, se c'è chi vuole fare una telefonata, c'è lo spazio ancora per una telefonata, sono le 13:13, quindi il numero di telefono 049 880 9020, o anche eventualmente rispondere a quella che è la richiesta di Stefania, quindi 049 880 9020, oppure anche 049 880 0287, oppure potete scrivere un SMS al 345 18 91 68 5. E guardate, poi nel leggere questo testo, io mi ero fatto degli appunti e c'è un appunto che adesso qui ha colto, perché c'entra proprio con quello che, grazie anche alla telefonata di Stefania, è emerso. Che non rientrare nel copione a volte può essere una garanzia di salvezza, perché è come se ci fosse un copione. Sapete poi che... Forse anche nella mitologia, adesso non vorrei dire stupidaggini, ma insomma anche nella mitologia di qualche popolo, sono tante le mitologie, sono tanti i popoli, quindi sicuramente ci azzeccherei. Nella mitologia di qualche popolo c'è anche questa cosa, il fatto che ad ognuno venisse dato in sorte una parte, ecco. È la Moira, mi sembra, il destino. E dunque il fatto che ad ognuno in qualche modo venga data una parte da recitare, un copione, ma tante volte il copione ci resta stretto. Qualche volta capita che ognuno si adatti totalmente a questo copione senza accorgersene, e qualcuno invece senta puzza di bruciato in questo copione, comunque qualcosa che non va. È come se il copione da recitare non si adattasse totalmente a lui, o sentisse che quel copione effettivamente non fosse quello che deve recitare in questa vita, non ha realmente a che fare con lui. E allora, talvolta, il fatto di non essere catalogato, di non rientrare necessariamente in un copione, ci è di aiuto. A volte può essere anche la garanzia di salvezza, perché forse dobbiamo fare altro rispetto al recitare un copione. E la possibilità che si esprime attraverso questo testo è un invito, secondo me, attraverso il testo che abbiamo letto e commentato, che si intitola Sì, la tua unicità, che trovate nel nostro blog che è seialtrove.altervista.org. Attraverso la lettura di questo testo, insomma, quello che si esprime nelle parole di Hermes è un invito per quello che ci colgo, a poter restare presenti alla realtà, a poter osservare quello che sono le difficoltà. Molto spesso Hermes cita l'aspetto delle priorità, quindi di quello che è prioritario, quello che vediamo in questo momento, che si mostra attraverso anche gli eventi della vita in questo momento. E quindi sostanzialmente un invito a ricordarci di noi, perché molto spesso quando noi ci identifichiamo in delle emozioni, che sono le nostre emozioni di risposta, di reazione alla vita, eccetera, o difendiamo a spada tratta qualcosa, molto spesso stiamo difendendo un copione e non siamo realmente noi stessi. Perché, ripeto, quante cose che noi crediamo vere le abbiamo effettivamente accertate come vere? Io ho un sacco di cose che ritenevo vere, ritenevo reali, poi mi sono reso conto che non le avevo mai sperimentate, non le avevo mai accertate come reali, e oltre ad non averle mai accertate come reali, quando poi si sono manifestate realmente, si sono manifestate come l'esatto opposto di quello che io credessi. Molto spesso. Eppure, se non ci fosse stato un qualche evento esterno che mi avesse fatto riconsiderare quelle che erano le mie convinzioni, avrei potuto vivere per quell'illusione per tutta la vita. E molto spesso capita che sia proprio così. E quindi l'invito ad essere la tua unicità, la mia unicità, la nostra unicità, lo colgo come un invito a vivere davvero, ad esistere davvero, a fare della propria vita qualcosa di utile, essenzialmente. E questa esistenza io non credo che debba, ovviamente, proprio per suo principio, avere dei canoni. Noi molto spesso riteniamo che la vita sia una vita degna di essere vissuta se segue determinati standard di comportamento, che poi sono sostanzialmente quelli culturali, che uno può ritenere che la vita sia tale se, ad esempio, segue determinati criteri. Hai un lavoro, hai un tot di stipendio o di autonomia economica, hai una famiglia, se credi nella famiglia, oppure no, hai dei figli, se credi nei figli, eccetera, eccetera. Tutte condizioni esteriori che riguardano molto spesso l'avere, quindi se hai, se hai, se hai. E che quindi la vita debba avere, debba essere, appunto, debba avere delle caratteristiche. Quindi se hai queste caratteristiche, allora rientri in quella che può essere uno standard di rispettabilità, ad esempio. Ma invece questa vita reale che emerge da questo testo è qualcosa che non ha bisogno di conformarsi in questo modo. Pronto?
Pronto, sono Antonio dall'Arcella. Ciao
Antonio,
Iapos.
ben trovato, ciao.
Ciao, senti Iapos, io distinguerei tra unicità, ogni persona è irripetibile e unica. Altra cosa è la solitudine e altra cosa ancora è il riconoscimento reciproco. C'è in radio una trasmissione apposta dove la gente si saluta e si riconosce ed è la trasmissione che fanno di solito la sera, ma anche qualche volta di giorno. E questa dimensione
sociale dell'essere umano che da solo non può vivere. L'essere umano vive in relazione con gli altri e come tale ha bisogno del riconoscimento, altrimenti io in quanto essere umano, se non sono riconosciuto, io non sono. Proprio l'essere a cui ti riferivi tu, se io non vivo in relazione con gli altri, io non, è come non esistessi. Quindi è una dimensione questa necessaria per l'essere umano, è una fra le cose fondamentali assieme al mangiare, all'abitare, al vestire, a lavorare, c'è anche questa, essere animali sociali ed è proprio della nostra specie umana una caratteristica alla quale non si può rinunciare, cioè bisogna tenerne conto. Ecco, quindi va bene senz'altro l'unicità, questa caratteristica. E altra cosa è la solitudine, come dicevi tu, in riferimento per esempio al mondo della tecnica, al mondo d'oggi, a questa specie di uniformità, di addirittura messa anche, se continua così, molti si sentiranno inutili, a cosa serviamo? Ecco, viviamo nel mondo dell'utile, a cosa servo io? Ecco, e questo aspetto della relazione che per me è fondamentale. Io da ragazzo a 21 anni ho conosciuto una ragazza di 16 anni. Da quel momento la mia vita è completamente cambiata. Da adolescente avevo espresso questo essere sociale attraverso il movimento, attraverso gli sport, attraverso il gioco ma non da solo però, con gli altri. Ecco, poi successivamente, crescendo, diventi giovane, la gioventù, eccetera, e ti avevo già accennato altre volte che nel periodo che sono vissuto io c'era questo autoritarismo diffuso, c'era poco spazio per tutto era già deciso. Ecco, e niente, mi interessava mettere in risalto questo aspetto della relazione e essere pratici, essere concreti è entrare in relazione e agire per trasformare se stessi e il mondo attorno a sé. Ecco, questo mi sentivo di dirti. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per queste considerazioni, in effetti, e ovviamente forse io ho espresso magari in forma che può anche risultare un po' filosofica questa che è una mia condizione di misantropia, perché spesso mi dice che io sarei un misantropo, eccetera, e effettivamente da questo punto di vista è vero. Allora grazie Antonio, perché ha fatto un'utile distinzione, sicuramente è fondamentale il relazionarci con gli altri. Io posso aggiungere alle cose che lui ha detto una cosa sicuramente fondamentale, che molto spesso noi, questo va detto alla luce comunque della nostra trasmissione che cerca di dare un approfondimento ulteriore a quelle che possono essere le dinamiche che si vivono ordinariamente, noi ci rapportiamo con gli altri anche nella misura in cui inevitabilmente traiamo dagli altri un senso di appagamento, di riempimento. Antonio ha usato una parola interessante, riconoscimento, e questo non c'è dubbio che faccia parte del nostro vivere sociale, però possiamo anche sondare, diciamo, quello che noi ricerchiamo nei rapporti con gli altri. E quindi Che cosa in qualche modo chiediamo nello scambio che c'è molto spesso tra persone, effettivamente. E ad altrove ciò che attraverso contatto con l'insegnamento di Hermes ci è stato proposto e abbiamo comunque sperimentato in una misura in un modo è la possibilità. Che poi anche questa va coltivata e messa in pratica nella misura in cui uno riesce ad essere essenziale di per sé, di poter edificare, poter porre le basi, quantomeno provare, delle relazioni essenziali con altri, quindi tra essenze, sicuramente. E questo può essere una cosa diversa che vada anche oltre il riconoscimento, perché molto spesso anche il riconoscimento che effettivamente ricerchiamo dagli altri può essere un riconoscimento di quella che poi è la nostra immagine, la nostra idealizzazione, eccetera. Però questo è sicuramente un aspetto di approfondimento che poi, ripeto, io comprendo il poterlo vivere, io sono come voi, come chiunque altro, immerso in questa struttura della personalità e dunque è un'altra cosa. E anzi riconosco che nel viverlo, poi a livello emotivo, quello che dice Antonio è assolutamente una cosa reale per la mia esperienza, che uno ricerca il riconoscimento anche se crede di non ricercarlo e che attraverso il riconoscimento lui esiste. E mi rendo conto, per quella che è la mia esperienza, che questa cosa è reale, perché nel riconoscimento attraverso l'esperienza esterna, in una modalità o in un'altra, anche non necessariamente esasperata, però comunque effettivamente uno è, si rende conto di essere e quindi in qualche modo si appaga. Quindi Antonio dice: se non sono riconosciuto, non sono, non esisto. Ovviamente questo è nella dinamica sociale che noi abbiamo vissuto fino adesso e quindi quando non viviamo questa cosa ricerchiamo delle compensazioni. Ora, questo intervento sicuramente apre questa possibilità, apre ad un mondo, ad un universo che non abbiamo il tempo materiale di sondare nei 3 minuti che ci separano dalla fine della trasmissione di oggi. Però è un universo effettivamente inesplorato e molto interessante perché ovviamente io mi pongo ad esempio una domanda, però è reale che in qualche modo forse, cioè è l'unica possibilità quella di essere riconosciuto, di essere visto, forse sì, può darsi, e in qualche modo, almeno quella che conosciamo anche noi, e in qualche modo forse anche le parti di noi più vere, più essenziali hanno bisogno di essere viste, di essere riconosciute, eccetera, perché allora quando le vedi ti accerti che esistono e quindi quando vivi una forma di spontaneità o di sincerità, allora ti accerti che puoi essere sincero, che puoi essere spontaneo, che puoi essere essenziale, quindi questa cosa la puoi coltivare. Perché qui di questo si parla, di poter poi coltivare, perché un seme in qualche modo deve essere impiantato per terra, deve essere seminato e poi da lì si può iniziare qualcosa. Quindi è sicuramente vero. E quindi questo aspetto del riconoscimento reciproco che cita Antonio è molto interessante. Ovviamente bisogna vedere come si deforma, perché molto spesso noi se diventiamo troppo dipendenti da questo riconoscimento, allora succede poi una dinamica per cui noi ci adeguiamo anche a qualcosa che non ci piacerebbe per poter essere riconosciuti dall'ambiente di contenimento in cui siamo nati o dalla società, eccetera, e questo però in qualche modo ci priva molto spesso ci depotenzia perché non siamo realmente noi stessi, e possiamo vivere una forma di tristezza nella misura in cui siamo costretti ad adeguarci a qualcosa che però non è quello che ci aggrada, ma ci permette di essere riconosciuti e dunque di ottenere un nutrimento, in qualche modo dall'ambiente circostante. Questa è una cosa che mi sento di dire. E poi soprattutto Antonio pone una domanda molto profonda in relazione al suo intervento, all'aspetto della solitudine, cioè sul senso di utilità o inutilità a cui si può giungere. Lui lo cita in relazione all'aspetto della tecnica, però, ossia che ci si senta inutili. Ecco, quello che vi stavo dicendo proprio prima dell'intervento di Antonio è, secondo me, questo, che il bello di quello che emerge anche dalla lettura del testo di oggi, dall'insegnamento che Hermes esprime anche attraverso questo scritto, secondo me, è che non esiste in realtà una vita inutile, ma che paradossalmente proprio quei criteri in cui noi vorremmo entrare, o cui ci viene richiesto, proposto in qualche modo, di entrare, di aderire per essere utili, molto spesso sono proprio i criteri che sono necessari per non essere spontanei, non essere sinceri, non essere essenziali, per non vivere o per vivere, diciamo, sempre nell'insicurezza o sempre con il freno a mano tirato o sempre con un'interpretazione della realtà che noi caliamo sulla realtà, paradossalmente. E quindi è forse proprio l'essere molto spesso inutili sotto certi aspetti, se lo scopo, diciamo, l'obiettivo dell'utilità è solamente il conformarsi, l'essere produttivi, l'essere efficienti, è forse talvolta l'essere inutili da questo punto di vista è una condizione forse essenziale per potersi salvare da questo stritolatoio, da questo aspetto pressorio sociale, quindi poter esprimere, poter permettere a questo seme di trovare un terreno adatto proprio per poter diventare fiore. Io vi ringrazio di aver ascoltato questa trasmissione, che potrete, insomma, se lo desidererete, riascoltare o in versione notturna oppure in formato podcast, versione notturna sull'emittente o come podcast sul nostro sito che è serialtore.it o sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org. E vi ricordo questo scritto che vi ho letto, si intitola Sì, la tua unicità, lo potete trovare nel nostro blog che è seialtrove.altervista.org, dove trovate anche la possibilità di inserire il vostro indirizzo email e ricevere il nostro pensiero ermetico settimanale la domenica mattina via email gratuitamente. Grazie a tutti voi e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Quando sapremo dirigere le nostre energie verso il centro immutabile dell'essere, allora potremo riappropriarci di quello che credevamo di aver perso. Invero, il fiore è già contenuto nel seme, altrimenti non potrebbe dimostrarsi come fiore.